In capitolo 1 abbiamo l'introduzione di Paolo ai Romani. Il libro di Romani è tutto il piano di Dio. Nel Vangelo abbiamo le parole e le opere di Gesù Cristo, ma in Romani viene spiegata a noi cristiani questa opera che Gesù Cristo ha fatto per noi. E quindi è un libro fondamentale. Ogni cristiano deve conoscere bene questo libro, perché spiega interamente tutto il piano di Dio, tutte le dottrine fondamentali della nostra fede. Voi sapete che noi, la nostra fede non è una cosa ambigua, una cosa come una nuvola che non si capisce che cos'è. La nostra fede è questo libro. Amen. E la Bibbia dichiara che negli ultimi tempi, che ho letto anche domenica scorsa, i uomini che hanno gli orecchi che accumuleranno falsi profeti, falsi insegnanti, e non sopporteranno la sana dottrina. Vogliono sentire favole, e parleremo anche questa mattina di questo, che in tante chiese sono compromessi nella parola di Dio. E quindi noi viviamo in questi tempi, fratelli. Quindi è importante, la nostra fede è qualcosa. La nostra fede è basata su una persona, su Gesù Cristo, su quello che Lui ha fatto. Non è basato su un'emozione che abbiamo sperimentato durante la lode o un convegno. La nostra fede è fondata sulla persona di Gesù Cristo e sulla sua opera. E qui in Romani, in questi primi capitoli, è molto bello perché se vediamo tutto questo libro, vediamo che Paolo segue da un punto all'altro un filo logico di pensiero, spiegando la nostra fede che cos'è. E in capitolo, la fine di capitolo 1, tutto capitolo 2 e capitolo 3 fino al versetto 20, Paolo dimostra a tutti gli uomini che sono colpevoli davanti a Dio. E poi dal versetto 20 in poi, lui introduce la fede, il sacrificio di Cristo, come siamo salvati, non per la legge, ma fede nell'opera di Gesù Cristo. E quindi in questo capitolo 2, la fine di 1 e l'inizio di capitolo 3, Paolo dà questo argomento che dimostra che tutti gli uomini davanti a Dio sono peccatori e non sono degni di Lui. Quindi dimostra che hanno bisogno della salvezza. E poi dopo versetto 20 in capitolo 3 lui spiega che cos'è la salvezza. Quindi c'è un ordine divino. Lui è stato ispirato dallo Spirito Santo. Voi credete questo, no? La Bibbia è stata ispirata con un ordine. Non abbiamo Apocalisse all'inizio e Genesi alla fine. Abbiamo Genesi che vuol dire origine. L'inizio, Genesi vuol dire questo, quindi il libro che è intitolato L'inizio è all'inizio, e Apocalisse alla fine. Guai se forse Apocalisse è il primo libro che noi dovremmo leggere come credenti, no? Quando io mi sono convertito ho letto molto Apocalisse e non capivo niente e mi ha portato tanta confusione. Ma c'è un ordine, c'è un'ispirazione. Noi crediamo che gli uomini non hanno scritto questo libro, ma lo Spirito Santo ha scritto questo libro. E quindi c'è anche un ordine nel libro di Romani. E ieri quando eravamo a Padova, chi non poteva venire, abbiamo avuto un tempo meraviglioso, non è vero, fratelli? Nel Prato della Valle abbiamo predicato la parola e è venuto qualcuno anche che ha sentito la parola ieri da Padova, in questa comunità questa mattina. Quindi gloria a Dio. E sì, c'erano quelli che erano indifferenti, quelli che erano duri, ma c'erano anche quelli che erano aperti. E quindi è una cosa che faremo molto più spesso, anche alla fine di agosto, quando c'è il palio. Faremo come l'anno scorso, un'altra evangelizzazione, quindi potete cominciare già a pregare per questo. E non so neanche dove stavo andando con questo pensiero, comunque. Cominciamo, prima di cominciare voglio pregare. Signore, vogliamo chiedere la tua benedizione sui nostri orecchi, sulla nostra mente, sulla mia bocca, sulla mia mente, Padre. Le mie parole non contano niente, ma la tua parola, Padre, è potente e vivente. Aiutaci, Signore, di avere reverenza in questo luogo per la tua presenza. E, Signore, anche per la tua parola, Padre, non è chi predica la tua parola, ma è la tua parola che è unta e che è potente. Signore, togli dai nostri cuori qualsiasi durezza di cuore, che possiamo ricevere la tua parola con umiltà. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi domenica scorsa abbiamo parlato dell'evoluzione, questa teoria, e uno potrebbe dire, come io so, alcuni anche dicono, ma che importanza ha, ma per favore Greg, ma fammi un piacere, diamo gloria a Dio, ma ha tantissima importanza, perché è la religione del mondo. In Italia sono cattolici, ma mentalmente sono quasi atei. Anche ieri abbiamo visto con i giovani, tu parli Gesù, sì, ma Dio non esiste, anche l'evoluzione ha provato che Dio non esiste, che siamo usciti da questo fango antico. E quindi il credo del mondo è questo. Infatti la teoria dell'evoluzione, questa religione, perché è una religione, loro insegnano alle scuole come fatti di scienza, ma è una religione. Perché nessuno, la scienza è basata su cose che uno può provare, giusto? Per esempio la scienza sa che se tu metti l'acqua sotto fuoco al livello del mare a 100 gradi, bolle, giusto? E si può sempre farlo, ogni giorno, dovunque che vai, se tu sei al livello del mare, se sei più alto ci vuole una grade più alto. Ma è un fatto scientifico, è provato. Nessuno mette in dubbio questo. Ma la creazione non c'era nessuno per osservare questo fatto. Nessuno l'ha visto. Quindi rimanerà sempre una teoria. Sempre. Nessuno l'ha visto, nessun scienziato può provare come l'evidenza che noi vediamo nella creazione. Dà molto più credenze a quello che insegna la parola di Dio, che c'è un creatore che ha disegnato questo universo, che funziona come un orologio. E anche Paolo qui dichiara, in versetto 20, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo. Quindi noi crediamo che Dio ha creato il mondo in 6 giorni, come è scritto nella Bibbia. Non che Dio, come ultimamente il Papa ha detto, che Dio ha lavorato attraverso evoluzione. Noi non crediamo questo, perché Dio dice che non era così. Anche tanti cristiani vogliono... Ah, ma la scienza ha provato che la Terra ha miliardi di anni e quindi in qualche modo dobbiamo far combaciare la parola di Dio con quello che loro dicono. Ma in verità non c'è prove che la Terra è così vecchia, non c'è nessuna prova. Loro dicono, vorrebbero farci credere che è così, ma al contrario ci sono molte prove che danno credenza che la Terra è molto giovane, che non ha tutti questi anni. E quindi Dio dichiara che Lui ha creato il mondo. Io credo che Dio ha preso Adamo dalla polvere e l'ha formato, come Lui ha detto. Io non credo che Adamo sia sviluppato attraverso milioni di anni da una scimmia e poi in qualche modo anche Eva sia formata. Anche questo per scienziati è un mistero assoluto, il fatto del sesso, come è formato il maschio e la femmina, non sanno, loro non sanno neanche come dalla materia non vivente è formata la vita. perché hanno provato per centinaia di anni gli scienziati nei laboratori di prendere qualche pietra, un po' di acqua, zapparlo con dei fulmini e cose, dire questa era l'atmosfera antica, per far spuntare la vita, e sapete una cosa, non sono mai riusciti, neanche una volta. Ma anche se potessero farlo, questo solo dà prova che ci voleva un creatore, giusto? Perché quel scienziato usa tanto intelligenza per fare questo esperimento, e anche se lui riuscesse, dimostra che ci vuole intelligenza per creare la vita, che non può accadere a caso, come dicono loro. E quindi noi vediamo le prove di Dio nel suo creato. Tutto intorno a noi ci sono prove. Anche quando penso un po', come Davide nei Salmi, lui dice: Signore, tu mi hai cucito nel grembo di mia madre, mi hai fatto in modo meraviglioso. Cioè, se pensi un po' al fatto della nascita di un essere umano, c'è una cella del mio corpo che si unisce con una cella del corpo di Silvana e ha un programma molto più complicato del Windows 95, ma miliardi di volte più complicato. Si uniscono, si dividono, si moltiplicano e poi formano cellule di cuore, cellule della pelle, cellule del cervello. E per i scienziati è ancora tutto questo un mistero, non sanno perché, ma noi sappiamo, perché il Signore ha detto nella sua parola che lui ha fatto. È un miracolo. Io guardo i miei figli, quando anche voi genitori, sicuramente voi papi, voi padre, quando avete visto i vostri figli per la prima volta, non è una cosa meravigliosa? Che tu vedi, Signore, che grande cosa hai fatto. E noi tante volte diamo complimenti ai genitori, giusto? Bravo, in gamba. Il Signore fa i bambini, non noi. E quindi Dio dà evidenza della sua esistenza nel creato, ma in versetto 21, finiamo la fine di questo, versetto 20, essendo evidente per mezzo della sua opera fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Quindi ogni uomo, ogni donna sulla terra, anche indù, musulmani, buddisti, sono senza scusa, anche se non hanno sentito il Vangelo ancora. Davanti a Dio sono senza scusa, loro hanno la testimonianza del creato e hanno la testimonianza della loro coscienza, di cui ho parlato già l'altra domenica. In versetto 21, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Voi sapete quali sono le ultime teorie dei scienziati? Adesso hanno scoperto, dicono che c'era questo Big Bang, che l'universo ha avuto inizio, noi sapevamo già, non sanno chi ha iniziato l'universo, ma adesso alcuni scienziati hanno promosso la teoria che gli alien hanno mandato tipo una nave spaziale qui sulla Terra per seminare la terra. E così, questi sono scienziati, non quelli che scrivono romanze, perché vogliono negare Dio. Loro faranno qualsiasi cosa per trovare una teoria che nega Dio, perché se Dio esiste, loro devono dare conto a Dio del loro peccato. E noi viviamo in un mondo che vuole negare tutto. Ah, tu hai un problema, sei alcolista, è una malattia. Tu picchi la moglie, ah, è una cosa genetica. tu sei omosessuale, hai una cosa genetica, che adesso spacciano anche questo come una verità quando non è una verità. Nessuna prova scientifica che l'omosessualità è genetica. Noi sappiamo che è una perversione del creato di Dio. E quindi vediamo che tanti nel mondo si sono ottenebrati anche la mente, perché vogliono chiudere fuori Dio. Versetto 22, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, quattro piedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nella concupiscenza del loro cuore, si dà vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. E qui prendiamo questa preghiera che si sente tante volte in Italia. Lui è benedetto in eterno. Amen. Tre volte Paolo dichiara che Dio ha abbandonato queste persone. Quindi vuol dire che lui li ha lasciati a sé. Ah, tu vuoi fare così? Farlo pure. Anche Gesù con i discepoli, molti erano scandalizzati quando Gesù ha detto dovete mangiare e bere mangiare mia carne e bere mio sangue, e molti hanno lasciato Gesù. E Gesù che cosa ha detto ai discepoli? Anche voi mi lascerete? E Pietro, uno dei versetti più belli per me nella Bibbia, che cosa ha detto Pietro? Signore, dove andremo? Solo tu hai le parole di vita eterna. Amen. Signore, solo tu hai le parole di vita eterna. Dio prova, Dio è molto paziente, Dio cerca di aggiungerti. Ma se noi lo respingiamo, a un certo punto Dio dice, va bene, ti lascio. Ti lascio alle tue concupiscenze, ti lascio. E tre volte in questo capitolo è scritto che Dio li ha abbandonato. E noi viviamo nel mondo, e questo capitolo 1 di Romani è una profezia. Io non ho mai guardato così, perché Romani è un libro di dottrina. Ma questo capitolo 1 di Romani è una profezia dei tempi in cui noi viviamo. Gli uomini hanno rigettato il Creatore, e adesso adorano la scimmia come nostro papà, giusto? O adorano altre cose, santi, angeli. Avete visto nella televisione, spero che non guardate troppo la televisione, invece di venire qua, però vedo anche le pubblicità, angeli, miracoli, questo, quello, cioè tutto quel Padre Pio, è santo quello, è santo questo. Ma queste sono cose vane. Noi vediamo anche, tenete un dito in Romani e vogliamo guardare un versetto in Apocalisse 19. Quando verrà il matrimonio di Gesù Cristo e la sua sposa, versetto 9, l'apostolo Giovanni qui sta avendo un discorso con un angelo. In versetto 9 questo angelo quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le verace parole di Dio. Allora io cadi ai suoi piedi per adorarlo. Quindi Giovanni stava per adorare questo angelo lì in questa visione che ebbe 2000 anni fa. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, non farlo. Nell'inglese è più forte il linguaggio, non fare questo, cioè proprio nel senso più urgente, come questo è un peccato che stai facendo. guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio. E qui anche c'è: adoro solo Dio. Solo Dio. In Italia tante volte, ma voi evangelisti, voi non credete nei santi. Ma noi crediamo che c'erano, che Maria, Giuseppe, Pietro, Giovanni, tutti gli altri hanno vissuto, che erano persone che amavano il Signore. Ma noi adoriamo Dio, e solo Dio. Infatti tutte le religioni al di fuori del cristianesimo adorano una creatura. Gli induisti adorano gli animali, i buddhisti adorano Buddha, gli animisti adorano gli antenati, i musulmani adorano Mohammed. Vanno lì a girare quella pietra pensando che girando una pietra nel deserto gli darà qualche santità. Ma noi adoriamo Dio invisibile, in spirito e verità. Non è un luogo o una cosa, un edificio che ci rende santo, ma è una relazione con Dio. Quindi noi viviamo in un tempo quando è stato adempiuto questa parola. La maggior parte delle persone nel mondo occidentale hanno rigettato il cristianesimo completamente. E noi vediamo il frutto. Uno potrebbe dire, ma non è importante l'evoluzione? È importantissimo. Perché i nostri figli saranno inculcati per tutta la loro vita in questa religione falsa, nelle scuole. E noi viviamo in un mondo di gente che credono queste cose, quindi dobbiamo essere preparati, non ignoranti. Dio non, anche Dio non ha scelto Pietro per scrivere il libro di Romani, un pescatore ignorante. Ha scelto un uomo che era molto intellettuale, uno studioso. Uno che ha studiato la cultura greca, romana, ebreo. E quindi è importante che noi comprendiamo bene queste cose, perché noi li affronteremo. Anche ieri ho parlato con diversi giovani e hanno di questi argomenti. Ma se tu credi in Dio, ma la scienza ha provato che è tutto... Se noi non abbiamo interesse di evangelizzare la gente, allora non ci interessano questi discorsi. Ma io non credo che noi, come cristiani, quando andiamo fuori a evangelizzare e uno ci fa una domanda, dobbiamo dire, buh, ma tu devi avere fede in Dio. Loro ci faranno così, tu sei una persona ignorante e non vuoi ascoltare quello che dice. Perché tu dici, devo credere una cosa e non mi dai nessun fondamento, non mi dai prove. E quindi vediamo intorno a noi una cultura che è abbandonata da Dio. Abbiamo visto nel 2000 il Gay Pride, giusto a Roma. Avete visto sul giornale. Tutti i gay, con molti politici anche della sinistra, marciavano a Roma per fare dispetto al Papa, perché lui ha detto che omosessualità è un peccato. E in questo io lo do 100% ragione. È un peccato. È un peccato come tutti gli altri peccati. Ma noi, cioè 50 anni fa, una cosa del genere non accadeva mai nell'Italia, o neanche nell'America, che i gay marciavano in mezzo alla strada. Ormai la convivenza tutti accettano qui in Italia. I giovani devono provare prima. Devono convivere prima. Ormai il matrimonio, come anche Paolo ha profetizzato questo in Timoteo, negli ultimi tempi non si sposeranno più. Questo è solo un adempimento della parola di Dio. Versetto 26, per questo Dio li ha abbandonati a passioni infame, poiché anche le loro donne hanno mutato la reazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la reazione naturale con la donna, si sono accesi nel loro libidine uni contro gli altri, uno verso gli altri, se non contro, commettendo atti indecenti. uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Quindi se uno ti dice che la Bibbia giustifica omosessualità, li porti qua e dice, chiaramente Dio condanna questo completamente. E ho sentito alcuni che hanno portato questo argomento. Vedi, questo versetto dice che Davide amava Jonathan e l'amore che portava per lui era più forte di quello delle donne. Ci sono persone così storti di ragionamento, dicono, vedi, Davide e Jonathan erano omosessuali. Cosa? Noi possiamo ridere, ma in alcune chiese anche protestanti loro insegnano questo. Nella chiesa valdese loro accettano matrimonio omosessuale. E qui Paolo, 2000 anni fa, dice che loro riceveranno la ricompensa dovuta al loro traviamento, l'AIDS. Tutte le altre malattie sessuali. È solo una ricompensa della loro perversione. Dio ha detto non fare questo, non perché lui è cattivo e vuole controllarci, perché lui dice questa è una cosa contro la natura, è una cosa sbagliata. Dio dice non commettere adulterio perché è sbagliato, perché ti farà male. Dio dice di non fornicare perché è sbagliato, ti farà male. Il sesso è una cosa che appartiene al matrimonio, è una cosa sacra. E noi vediamo nella cultura nostra che questi fondamenti sono stati tolti e perciò, non so se voi guardate mai, non Porta Aperta, quello su Rai 1, Porta a Porta. Io tante volte anche dopo lo studio biblico vado a casa e guardo Porta a Porta quando mangio la cena. E come mai Erika ha ammazzato i genitori? E come mai questa mamma ha ucciso il figlio? E come mai? E come mai? E come mai? Come mai? Perché noi abbiamo abbandonato il Creatore che è benedetto in eterno. E siamo messi a adorare altre cose. La nostra cultura, la nostra nazione. E come ho detto prima, anche omosessuale, AIDS è solo un frutto del loro peccato. Molti non sanno, ma ho letto in un libro scientifico, che loro credono che l'AIDS si è sviluppato perché i fluidi maschili si sono mischiati con i fluidi di un altro uomo. E così questa malattia si è sviluppata. Perché è contro natura. Un uomo che sta con un uomo. E anche noi in Italia abbiamo visto. Dio ha creato le mucche per mangiare che cosa? Erba. Invece gli avari in Europa, ma guarda, le mucche morte possiamo macinarli e ridare alle nostre mucche, giusto? Così avranno proteina anche con l'erba, giusto? Sbagliato. Dio ha creato l'animale di essere erbivore, erbivori. L'uomo nella sua avarizia ha detto diamo la carne a un erbivoro. E che cosa? Mucca pazza. Per avarizia, per guadagno, per i soldi, per il denaro, il Dio di questo mondo. Anche scienziati hanno cercato di accoppiare animali di diverse specie e sapete che cosa è nato? Mostri. Mostri che poi morivano fra poco tempo. Hanno cercato di accoppiare tipo leone, orsi. Certi scienziati sono proprio perversi e sono nati mostri perché Dio ha detto nella sua parola che le specie devono stare nelle specie. Va contro natura. Dio ha stabilito certe cose e sarà sempre così. Gli uomini possono provare a fare clonaggio, clonazione. Siamo arrivati al tempo che loro possono prendere e dicono, ma io non credo che Dio permetterà mai questo. Dicono che stanno per clonare, eccetera, eccetera. Ma non credo che accadrà. Anche, non so se avete sentito, questo Dolly, questa pecora in Inghilterra, la prima animale che è stato clonato, sta morendo. Versetto 28, siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, quindi gli uomini hanno cercato di spingere Dio fuori dalla loro mente. Anche noi abbiamo visto, fratelli, ieri, no? È un buscolo che parla di Gesù, sai? No, 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 non è così. Quanti hanno fatto così? No, 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 no. Perché se devono ragionare su Dio, allora devono... coscienza. È molto pericoloso. Perché qui Dio, scritto, e siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da fare cose sconvenienti, essendo ripiene di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieno di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatore, maldicente, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabile, spietati. Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo cui quelli che fanno tale cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano coloro che le commettono. E quindi Paolo fa tutto questo elenco. Qual è il vostro peccato preferito, fratelli? Sussurratore, maldicente. Qui Paolo fa un elenco di tutti i peccati che esistono, e quindi tutti vengono. Magari le mie cose sono una cosa, le cose di Gianni un'altra, le cose di Steve un'altra cosa. Ma il scopo per cui Dio ha ispirato Paolo di scrivere questi primi capitoli è di rendere ogni uomo colpevole davanti a Dio, di dimostrare a tutti gli uomini: guarda, davanti a Dio sei colpevole. Infatti vediamo in capitolo 3, versetto 19. Paolo spiega il scopo della legge di Dio. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Dio per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Quindi la legge di Dio non è per darci santità, giustizia, ma per renderci colpevole. Tu sei colpevole, Mark. Tutti noi colpevole. E come ho detto prima, c'è un ordine in questo libro, e c'è anche un ordine nel quale noi dobbiamo evangelizzare le persone. Ieri con Mario siamo andati insieme due a evangelizzare, e lui parlavamo, lui ha detto: ma vorrei che il Signore mi venisse e mi dice: Mario, così deve evangelizzare. Ma io ho detto: non è così facile, dobbiamo essere guidati dallo Spirito. Però noi vediamo che Paolo non comincia i Romani con la grazia di Dio, col sacrificio di Cristo. Comincia con questo elenco del peccato. Prima lui porta gli uomini alla condanna. Perché finché gli uomini non arrivano alla conoscenza del peccato, non grideranno mai salvami. Infatti vediamo tante persone nell'evangelizzazione, loro credono di essere giusto, ma io sono una persona buona, non ho bisogno che Gesù mi salva. Ah, ma ti sbagli. Leggiamo questo elenco insieme e vedremo qual è il tuo peccato preferito. Anche in Gesù vediamo quando lui era andato alla casa dell'uomo Simone, il fariseo. Voi conoscete questa storia. Che poi è entrata una donna piangendo e ha lavato i piedi del Signore con le sue lacrime, giusto? Asciugate con i suoi capelli. Qual era l'evangelizzazione che Gesù ha usato? C'erano due persone molto diverse. Gesù ha usato un metodo per lei e un altro per lui, no? La donna era già compunta, lei era già convinta, lei sapeva che era condannata, giusto? Quindi Gesù non ha detto, tu sei peccatrice sotto la legge di Dio. No, lei era già lì, lei ha capito che ho bisogno della salvezza e quindi lui ha usato compassione, l'ha detto, i tuoi peccati sono perdonati. Ma con Simone, il religioso, ipocrita, che credeva essere più santo di tutti gli altri, quale metodo ha usato Gesù? La legge. Lui era duro con i farisei, no? Gesù dimostrava, perché loro credevano di essere chissà che cosa. Noi obbediamo la legge, noi abbiamo Abramo come nostro padre, abbiamo la legge di Mosè, abbiamo i profeti, noi siamo gli ebrei, i pagani, i romani, quei italiani. Sono idolatri, sono pagani, ma noi siamo il popolo di Dio. E Gesù che cosa ha detto? Solo se tu guardi una donna per appetirla hai commesso adulterio. Per dimostrarle che cosa? Voi credete di essere qualcosa, santi davanti a Dio, ma anche voi siete colpevoli davanti a Dio. E anche questa mattina, magari alcuno di noi siamo colpevoli davanti a Dio. Vogliamo alzarci in piedi e Vincenzo puoi venire avanti. Voglio chiedere a tutti di chiudere i vostri occhi. Magari questa mattina tu non sai che cos'è nascere di nuovo, non sai che cos'è avere i tuoi peccati perdonati. E voglio darvi questa mattina l'opportunità. Gesù ha detto, chi viene a me io in nessun modo lo caccerà via. Il Signore questa mattina vuole offrirvi il suo perdono. Voglio darvi la vita eterna, ma voi dovete rispondere. E chiedo a tutti di chiudere i vostri occhi, per favore. Andiamo a pregare. La Bibbia dichiara che chi ha il figlio ha la vita e chi non ha il figlio non ha la vita eterna. Se tu questa mattina non hai la certezza che se dovessi morire in questo momento andrai in paradiso e vuoi avere questa certezza, io ti chiedo di alzare la tua mano per dire, Signore, voglio che tu mi perdoni. Come segno di resa a Gesù Cristo. Alza la tua mano senza vergognarti e dire, Signore, è vero, io sono un peccatore, ho bisogno della tua salvezza. Ho bisogno che tu mi perdoni. Ho bisogno che tu mi lavi, che mi purifica. Voglio chiedere a tutti i credenti di pregare. gloria a te, Signore. Questa è la nostra preghiera questa mattina, Signore. Che ti rinnovi in noi, Signore, un spirito saldo, integro, Padre. E Signore, vogliamo pregare se c'è qualcuno in questa sala questa mattina che non ha sperimentato, Signore, il tuo perdono, che loro possono farlo in questa mattina. Che tu li puoi stare vicino, Padre, che tu possa toccare il loro cuore. Signore, anche quelli che sono credenti già, Padre, se hanno commesso qualche peccato, Signore, che tu li ristori, Signore, queste persone che possono sperimentare di nuovo questa mattina la gioia della salvezza. Signore, ti ringraziamo per questa grande salvezza che ci hai dato, Signore, per la tua misericordia, questa pace, questa gioia, Signore, che abbiamo perché siamo tuoi figlioli, Padre. E ti ringraziamo questa mattina, Signore, sento una parola da parte del Signore che è quasi uguale a quella che ha detto Alfredo l'altra domenica. C'è alcuni in questa chiesa che tu stai contristando lo Spirito Santo in questo modo, col tuo atteggiamento di orgoglio e di criticismo. E quindi il Signore ti chiede di abbassare il tuo orgoglio, di camminare umilmente davanti al tuo Dio, e se qua non è il tuo luogo, forse devi cercare un altro posto. E sento molto forte questa parola questa mattina, che dobbiamo avere pari consentimento in questa comunità, fratello. Amen. Alleluia. Signore, noi affidiamo le nostre vite in te, Signore, anche queste anime, Signore, io so e prego per loro che possano veramente umiliarsi davanti a te, Signore, che possano capire dove è il loro luogo, Signore, nel tuo regno. E di nuovo, Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, Padre, per il tuo amore, per questo tempo insieme. Benedisci questi cari fratelli nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore ci benedica.